Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E buonasera a tutti, torniamo con la seconda puntata delle vite degli altri, torniamo in diretta e torniamo all'indomani, si può dire, di una manifestazione oceanica, quale quella che ha visto centinaia di migliaia di donne e uomini riversarsi nelle città di Roma per ribadire, come dire, concetti che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che, come dire, che sono democratici in questo paese, che si riconoscono nella democrazia. E quindi proviamo a parlare di questo, proviamo a parlare di Nidil. Ci spiegheranno i nostri ospiti di cosa si tratta, ne parliamo con Mattia Chiosi, funzionario Nidil, presente negli studi qui con noi. Buonasera Mattia.
Buonasera.
E ne parliamo con Andrea Borghesi, segretario generale del Nidil CGL nazionale. Buonasera Andrea.
Buonasera, buonasera.
E allora, comincio con Mattia. Cos'è il Nidil? Cominciamo dall'acronimo.
Nuove identità di lavoro.
Quindi?
Allora,
è una categoria della CGL?
Difficile spiegarlo in maniera molto, molto diretta senza farla lunga, però nuove identità di lavoro noi le associamo molto ormai al precariato, ma non è ovviamente solo questo. Il lavoro atipico è storicamente sono quelle forme contrattuali o in senso lato di lavoro che non sono tradizionali, quindi tolto il lavoro alle dirette dipendenze e quindi somministrazione di lavoro, cioè lavoro ex interinale, collaborazione a partita IVA, collaborazioni occasionali, collaborazioni sportive, collaborazioni coordinate e continuative, stage tirocini fino ad arrivare al gruppo molto vasto e eterogeneo dei disoccupati e delle disoccupate.
Perché l'esigenza di una categoria che raccolga questa, come dire, eterogenea umanità di cui hai parlato?
Allora, come la vedo io, va bene, certo. Nella mia esperienza di, diciamo, non più giovane militante del Nidil, perché in qualche modo c'è un immaginario collettivo che si colloca in un contesto che è altro rispetto a quello dei settori merceologici e che probabilmente attraverso l'operazione dell'identità, per l'appunto, del Nidil ha permesso di sviluppare nel tempo, in questi, insomma, 20 anni e qualcosa in più a livello nazionale, una serie di forze che probabilmente altrimenti avrebbero avuto più difficoltà, diciamo, nella complessità di un'organizzazione molto grande. L'ha dimostrato, insomma, ancora una volta la manifestazione di sabato, come la CGL, ovviamente trovare spazio per delle figure fragili e complesse come i lavoratori e le lavoratrici atipiche avrebbe avuto più difficoltà. Noi confidiamo sempre nella buona volontà delle nostre compagne e dei nostri compagni, però onestamente chi viene da un percorso più lungo, più strutturato, più complesso, ha sempre un po' di difficoltà a cedere un pezzettino della propria, diciamo, potestà decisionale. Quindi credo il Nidil abbia cercato di fungere da vivaio affinché voci che vivevano e vivono tutt'oggi una vita lavorativa un po' diversa, vivendo il tema del lavoro in un modo un po' diverso, per certi versi anche con differenze forti a livello generazionale, ha permesso di sviluppare un pezzettino di classe dirigente che nel tempo poi ha dato il suo contributo alla CGL.
Andrea, abbiamo introdotto con la grande manifestazione di Roma, una manifestazione che ha visto centinaia di migliaia di donne e uomini, lavoratrici e lavoratori, disoccupati in piazza. Il bilancio, ti chiedo innanzitutto il bilancio di quella della mobilitazione di sabato scorso.
Ma è stata una mobilitazione, una manifestazione imponente a San Giovanni, un bilancio secondo me positivo, peraltro la manifestazione è arrivata dopo migliaia di assemblee fatte nei luoghi di lavoro, dove è stato ascoltato il parere, la posizione dei nostri iscritti e non rispetto a, appunto, ad una nostra piattaforma, che in realtà recupera quanto dice la nostra Costituzione rispetto al valore del lavoro e prova, come dire, a trasformarlo in azioni politiche, in posizioni politiche. Una piazza che ha riaffermato che le politiche che sono in atto da parte di questo governo, sia in termini di riforme istituzionali, no? Penso alla cosiddetta autonomia differenziata, al presidenzialismo, al fisco, al lavoro, soltanto per citarne alcune, non rappresentano non solo il nostro punto di vista, ma il punto di vista del lavoro e dei lavoratori, e nel farlo ha riaffermato i valori costituzionali della centralità invece del lavoro nella costruzione dell'idea stessa del cittadino, no? Quindi si parlava di democrazia, sostanzialmente questo è il punto, cioè della Repubblica fondata appunto sul lavoro e fondata sull'impegno di ciascuno tutti i giorni nella propria attività.
Abbiamo provato a classificare in qualche modo questa categoria sindacale, la più giovane, la più, mi verrebbe da dire, anche dinamica in qualche modo, è quella che viene comunemente identificata con la figura dei rider. Mi va di tornare su questa figura, innanzitutto perché lo stesso, in primis, il segretario generale è tornato su una vicenda molto importante che ti chiedo di condividere con chi ci sta ascoltando, che è la Casa dei Rider di Palermo. Di cosa si parla e del perché questa è importante?
Si parla di un luogo che è stato aperto a Palermo, come peraltro in altre città italiane, nel passato è stato anche a Napoli, in altre realtà, nel quale appunto i rider possono trovare un luogo nel quale fare cose banali, tra virgolette, nel senso che appunto prendere un po' di pausa dal proprio lavoro, poter magari avere gli strumenti per poter mettere a posto il proprio mezzo, il mezzo con il quale lavorano, prendere un po' appunto di respiro, ragionare, parlare con gli altri, anche un luogo appunto di condivisione di esperienze. E sapendo che la vicenda dei rider è sintomatica di un mondo del lavoro che si è andato largamente frammentando e di cui loro sono sostanzialmente la parte più evidente, l'icona, ma che nella realtà dei fatti coinvolge centinaia di migliaia di persone, cioè il lavoro attraverso le piattaforme, attraverso forme di nuovo cottimo che attraverso le piattaforme digitali un po' si nasconde, no? nella realtà dei fatti, ma che nei fatti ripropone esattamente vecchi meccanismi di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, no? Quindi il fatto che tu vieni pagato esclusivamente per le consegne che fai, quindi sostanzialmente un cottimo, come succede peraltro per altri lavoratori. Quindi il significato simbolico di Casa dei Rider è anche un po' il significato della cittadinanza, no? Anche di queste persone che peraltro quando lavorano rischiano anche la propria pelle, insomma, non è casi anche sono stati anche a Firenze,
sì, esatto,
in tante parti d'Italia, persone che rischiano la vita facendo quel lavoro. Quindi è un lavoro, appunto, non è un lavoretto.
Apre però anche una riflessione, no? La destrutturazione del lavoro, del luogo di lavoro fisico, e quindi in qualche modo, come dicevi giustamente, questo è un luogo di ristoro, la Casa dei Rider dovrebbe essere un luogo di ristoro, ma è anche un luogo in cui lavoratori che non si incontrano mai fra di loro, se non per caso per strada, trovano quel luogo fisico del quale non possono usufruire in quanto, come dire, lavoratori atipici, ecco.
Sì, lavoratori atipici che stanno, non solo sono atipici per forma contrattuale, ma sono anche particolari perché stanno per strada, cioè vivono la loro attività quotidiana prendendo le consegne che devono fare in un luogo non fisico, quindi può essere, cioè in un luogo fisico nel senso che però all'aperto, in una piazza o in un determinato luogo prestabilito, e rispondono a delle consegne attraverso uno smartphone. Ecco, questa è un po' la dinamica della loro attività lavorativa, e vengono pagati da quando, vuol dire, questa consegna viene assegnata fino al momento nel quale la consegnano. Dopodiché i tempi di attesa, sia prima che dopo, non vengono in nessun modo retribuiti. In questo senso, appunto, noi parliamo di cottimo legalizzato.
E quindi non posso non chiederti un giudizio, un'opinione rispetto alla sentenza di Uber, una sentenza credo importante. Ho letto le pagine di quella sentenza, credo che abbia un valore, al di là dei tecnicismi, un valore pregnante da un punto di vista culturale. Parla di lavoratori subordinati e quindi non di lavoratori autonomi. E questo è fondamentale perché evidentemente parla di quel cottimo di cui parlavi prima. Ecco, qual è l'importanza di quella sentenza, Andrea, per te?
Sì, non tanto, come dire, spiegare il fatto è che Uber Eats ha nello luglio di quest'anno lasciato a casa tutti i propri dipendenti diretti, che erano pochini, 49, e contestualmente ha cessato l'attività di consegna a domicilio del cibo, lasciando invece a casa migliaia di persone che avevano un rapporto di lavoro, seppur appunto atipico e debole in autonomia, con la piattaforma. E nel far questo, niente, ha cessato i contratti, punto. Ha detto che un mese dopo avrebbe smesso l'attività, e questo è avvenuto il 14 di luglio. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo promosso un ricorso al Tribunale di Milano, cosiddetto ex articolo 28, cioè abbiamo utilizzato un articolo della legge 300 del 70, cioè dello Statuto dei Lavoratori, per chiedere che gli fosse applicata la normativa che invece, scusami, sono un po' di ambulanze qui a Roma, cioè la città è così, e di applicare l'articolo che abbiamo chiesto al giudice che fosse riconosciuta una condotta antisindacale da parte di Uber, perché avrebbe dovuto invece applicare per questi lavoratori la normativa che riguarda il licenziamento collettivo dei lavoratori dipendenti. Il giudice ha riconosciuto che questa attività sindacale effettivamente si è realizzata e ha sul presupposto che questi lavoratori sono lavoratori dipendenti o al massimo collaboratori organizzati, sarebbe, diciamo, lungo spiegare cosa significa, ma sostanzialmente lavoratori a cui si applica comunque la disciplina del lavoro dipendente, e ordinato alla piattaforma di agire sia nei confronti del MIMIT cosiddetto, cioè del Ministero dello sviluppo economico, di aprire una procedura presso il Ministero, ma anche di aprire una procedura di licenziamento collettivo per l'intero corpo dei lavoratori, compresi 4.000 che invece venivano ritenuti lavoratori autonomi. Questo, insomma, è molto importante perché non solo applica una norma come quella della procedura speciale antidelocalizzazioni, ma riconosce a questi lavoratori, proprio perché li definisce non lavoratori autonomi, la possibilità di poter aprire una procedura per licenziamento collettivo. Questo significa che bisognerà aprire una discussione con l'azienda, e i lavoratori avranno diritto ad una serie di prestazioni che da lavoratori autonomi non potrebbero avere. È molto importante perché sancisce un principio, esatto, in linea, diciamo, generale, esatto, su questo mondo.
Esatto, quindi stabilisce che evidentemente quei lavoratori non sono lavoratori autonomi, come come sostiene
tante altre sentenze, esatto. Scusami se ti interrompo, perché nel senso che in questi anni non è che non è la prima, stiamo parlando di tante altre sentenze in questo
non
caso,
solo in Italia,
non solo in Italia, è particolarmente rilevante perché si tratta di una sentenza che riguardando una procedura riguarda di fatto tutti i lavoratori in questo momento. Poi l'azienda farà ricorso, vedremo, insomma. Il giudice di Milano ci ha dato ragione.
Andiamo con il primo stacco musicale. Torniamo in diretta, iniziamo col botto, torniamo in diretta, ci ha raggiunto intanto Giulia Tagliaferri, segretaria del NIDI CGL di Firenze. Buonasera Giulia, perdonami.
Ciao, buonasera.
Buonasera. E allora, come consuetudine, gli ospiti scelgono la musica, quindi cominciamo con definirla. Chi l'ha scelto questo?
Ma allora, l'ho scelta io, è la versione, diciamo, dei Downtown Boys dell'Internazionale, che è un pezzo della colonna sonora di Miss Marx di Susanna Nicchiarelli.
Bene, molto bene, direi. Parlavamo di Rider, anche a Firenze è stato fatto è stato fatto tanto. Andrea ricordava la morte di un rider, ma insomma, al di là della vicenda tragica, anche voi partite da lontano nel percorso con i rider. Insomma, anche quest'anno, in occasione della festa, della festa del Nidil, ogni anno il Nidil di Firenze organizza la propria festa, erano tanti i giovani rider che vi hanno partecipato. Un percorso di condivisione e di tutele. Quanto è importante e in cosa consiste la specificità fiorentina da questo punto di vista?
Allora, diciamo che io non l'ho vissuta direttamente all'inizio della vertenza anche su Firenze. Si è raccolto un po' il testimone portato avanti da più persone. Ecco, io credo che un aspetto positivo di Firenze sia stato quello di riuscire a tramandare in questa manciata di anni l'impegno su questo fronte. È una vertenza che è iniziata effettivamente nel 2017 ai tempi di Foodora, e che da allora oggi ha visto un cambiamento nel corpo sociale dei lavoratori parecchio importante e anche complesso, perché allora oltre a un po' di migranti c'erano anche tanti studenti universitari, quindi nella prima fase ha avuto una facilità maggiore nel riuscire a trovare dei punti di riferimento tra loro, no? Anche persone che potessero essere definite delegati o delegate, nonostante la forma contrattuale non ne prevedesse formalmente la nomina o l'elezione. Però Firenze ha sempre dato un contributo importante anche a livello nazionale, non solo sulle vertenze ma anche proprio sulla rappresentanza. Il pezzettino che ho visto più da vicino, invece, già quel famoso corpo sociale di cui si parlava era già cambiato, era già principalmente composto da migranti, principalmente pakistani e nigeriani, ed è quello col quale ancora oggi ci confrontiamo, e ci ha visti anche noi mutare un po' le modalità di rappresentanza. Cioè, se prima avevamo una forza nel trovare dei punti di riferimento, oggi invece noi abbiamo dei punti di riferimento più diffusi, con i quali stiamo cercando di dialogare e anche di qualche modo di formare e allo stesso modo di formarci rispetto al tipo di comunicazione che dobbiamo fare, perché non dimentichiamoci che parliamo di persone che lavorano ma che vengono da contesti culturali, sociali, economici molto diversi dal nostro, e quindi il primo passo è quello di avvicinarli all'idea che c'è rispetto al percorso e all'avvertenza stessa. Cioè, quando parliamo di sciopero non lo facciamo a una persona che è nata in Italia, che è cresciuta magari in una famiglia, che ha genitori che in qualche modo almeno una volta nella vita si spera uno sciopero sul proprio posto di lavoro, uno sciopero generale, uno sciopero complessivo l'abbiamo fatto, ma persone che ovviamente laddove sono nati e sono cresciuti, probabilmente se fai sciopero, detto in maniera molto volgare, ti accoppano se non ci arrivi perché lo fanno prima. E c'è in loro una grande paura, ma allo stesso tempo una grande volontà e voglia di rivalsa nei confronti di questo sistema. Per cui piano piano, vedendoci come uno strumento in senso positivo ovviamente, non prettamente materiale, però hanno cominciato a fidarsi e si sta, non dico creando, perché questo rapporto da un po' di tempo c'è, si sta rafforzando un rapporto che pensiamo possa essere anche la svolta su quel settore, perché finché riesci a rappresentare chi ti è più simile anche nei costumi è complesso, specialmente nei confronti dell'avversario che ti trovi ad avere sul tema dei diritti e delle tutele nell'ambito delle piattaforme digitali. Però oggi, oltre ad avere l'avversario che è lo stesso e che è sempre più forte e competente, dall'altra abbiamo la difficoltà nel convincere, cioè abbiamo non la difficoltà, cioè la sfida di convincere le persone che si trovano a fare questo lavoro, che in molti dei casi non sono del tutto consapevoli della visibilità e dell'immagine che rappresentano. Cosa che oggi nel mercato del lavoro in tanti casi è un elemento importante nei rapporti di forza fra i lavoratori e le aziende. Però
che poi è anche un tema culturale nel rapporto con queste comunità piuttosto che con il singolo individuo, come singolo individuo che è molto legato alla sua comunità di origine.
Esatto, e riscontriamo infatti che quelle persone che lavorano principalmente come rider spesso e volentieri vengono da diciamo appartengono a delle comunità che non sono organizzate, quindi rispetto a migranti di diciamo ormai che hanno sulle spalle 10, 20, anche 30 anni di presenza in Italia, in questo caso troviamo persone che vedono che diciamo che esperiscono un importante turnover non solo a livello di città italiane ma anche con altri paesi, e non appartengono a delle comunità strutturate, e questo è un pezzettino che ci rende questa cosa un po' più difficile. Questo tra l'altro lo dobbiamo inserire in un contesto dove ogni città italiana o quasi ha delle caratteristiche diverse.
Giulia, un mese fa venivi eletta segretaria generale del NIDIL CGIL di Firenze. Parto da questo: quanto è complesso, abbiamo provato, Giulia ci ha raggiunto ora, abbiamo provato a delineare quelle sono le caratteristiche generali della categoria. Quanto è difficile poter rappresentare una categoria così complessa con lavoratori estremamente diversi per estrazione, anche per capacità, per luoghi fisici dove poterli individuare, ma anche e soprattutto così estremamente diversi da un punto di vista culturale. E penso fra tutti le partite IVA, magari, ecco, questo è un tema che vorrei affrontare, anche perché chi ci ascolta vorrei che capisse di cosa realmente stiamo parlando. Quindi partirei dal tuo ruolo, poi magari proviamo a sviluppare un discorso sulle partite IVA.
Bene, sì, effettivamente è proprio un mese, sono ancora viva, incredibile, un mese fa ero veramente inondata di emozioni contrastanti rispetto, diciamo, a questo senso di responsabilità che mi sentivo di dover andare a ricoprire, nel dover appunto affrontare questo ruolo che non è sicuramente banale, in una categoria che non è sicuramente banale, proprio per la complessità che affronta nel suo lavoro quotidiano rispetto a tutti i lavoratori che noi proviamo a rappresentare, ai quali ci rapportiamo tutti i giorni e ai quali proviamo a dare delle risposte concrete in termini di bisogni dai più semplici, diciamo, rispetto appunto alle situazioni contrattuali, problematiche legate appunto ai loro rapporti di lavoro, ma poi a un punto di vista anche più alto dei loro diritti, delle loro tutele. Mattia parlava ora dei rider, che appunto sono una parte di quel lavoro autonomo un po' agli estremi rispetto a quelle che sono, diciamo, i rapporti di lavoro a cui siamo abituati, no? Che fa sì che comunque il sindacato NIDIL, la categoria NIDIL, faccia un lavoro che è proprio un lavoro di sindacato di strada a tutti gli effetti. Con i rider l'abbiamo fatto proprio in modo pratico, cioè andando proprio a fare volantinaggio, a cercare, a stanare questi lavoratori, a fermarli dalle loro, mentre guidavano le loro biciclette. E la stessa cosa però ci tocca farlo anche un po' con gli altri lavoratori che proviamo a rappresentare. Una parte di questi sono i lavoratori e le lavoratrici che operano tramite la partita IVA o comunque che operano tramite contratti di lavoro autonomo. Ci impone un modo di guardare al mondo del lavoro con con uno sguardo un po' diverso, ecco, penso, rispetto a quello che si fa anche in altre categorie. Perché spesso, diciamo, questi lavoratori non vedono necessariamente nel sindacato un interlocutore o comunque un luogo che dove possono trovare rappresentanza, dove possono trovare delle risposte anche, no? Questo è quello che proviamo a fare ormai da tanti anni. Nidri lo fa sicuramente ormai da diversi anni. Abbiamo anche attivato proprio delle risposte pratiche anche a livello di servizi, anche attraverso per esempio il rapporto che abbiamo con il CAF, quindi su tutta la parte di analisi di gestione fiscale di queste tipologie di rapporti di lavoro. E questo ci ha consentito anche di misurarsi con la complessità di questo mondo, perché tramite i servizi, che spesso diciamo, devo dire, è un po' il primo approdo di questi lavoratori, siamo venuti in contatto con questo mondo. Noi rappresentiamo ormai nella nostra categoria territoriale più di 200-250 lavoratrici e lavoratori a partita IVA che hanno che svolgono mansioni e lavori diversi. Quindi abbiamo da psicologi, architetti, videomaker, guide turistiche, e quindi diciamo vediamo un mondo veramente composito. Ecco, la difficoltà della categoria da un punto di vista politico è chiaramente tradurre questa complessità in una piattaforma di tutele di diritti che valgano per tutti, che è un po' diciamo quello che noi stiamo provando a rilanciare sia territorialmente che a livello nazionale.
Quando parliamo di questi soggetti, parliamo di soggetti in cui il valore aggiunto è molto alto da un punto di vista culturale, professionale, a cui non corrisponde una equa remunerazione. Cioè, no, quando parliamo di partite IVA stiamo parlando comunque di lavoro povero.
Esatto, sì.
Per chi ci ascolta, ecco, per sfatare un mito, per...
Sì, allora diciamo che non necessariamente, ma lo spaccato del mondo di questo mondo del lavoro che poi ci ritorna è effettivamente questo, nel senso che da noi vengono partite IVA anche che diciamo svolgono con profitto, ecco, la loro attività, ma anche no. E in questo mi viene in aiuto anche una ricerca che è stata presentata durante il nostro congresso, che ci diceva in poche parole che le partite IVA, lavoratori autonomi, monocommittenti, ora poi vabbè, non entro nello specifico, ma insomma parlavano di un reddito medio di 15.000 euro annui. Ecco, quindi insomma non si sta parlando di quel mondo delle partite IVA che insomma è sempre stato forse nell'immaginario comune, quindi architetti, avvocati e lavoratori che hanno chiaramente dei redditi alti, ma si parla di un mondo del lavoro in cui spesso si apre la partita IVA per necessità, per svolgerlo questo lavoro. Anzi, in un mondo del lavoro dove sempre di più si cerca di, diciamo, investire il lavoratore di tutti gli oneri, no? Quindi costi per svolgere il proprio lavoro, piuttosto che diciamo offrire posizioni di lavoro appunto diciamo di lavoro dipendente subordinato classico come ci immaginiamo. Quindi noi assistiamo a un fenomeno molto diffuso che è quello delle finte partite IVA, anche che cerchiamo chiaramente di scovare, di contrastare e comunque di capirne anche le motivazioni. E quindi insomma sì, anche da questo punto di vista noi abbiamo una responsabilità ancora maggiore, perché cerchiamo di tutelare un mondo del lavoro che rientra tra quel mondo del lavoro che noi chiamiamo atipico, precario, perché con 15.000 euro all'anno siamo precari, non siamo, diciamo, non abbiamo certamente uno stato sociale che ci permette diciamo di essere quantomeno soddisfatti e felici forse, no, della nostra condizione lavorativa. E poi in tutto un mondo dove bisogna ancora fare dei grandi passi avanti sui temi delle tutele, delle prestazioni sociali, come la malattia, come la maternità, e come per esempio le tutele in caso di perdita del lavoro, insomma di mancati ricavi. Ecco. Quindi insomma la nostra piattaforma si sta concentrando, e tra l'altro domani ci sarà proprio un'assemblea, un forum delle partite IVA rivolta chiaramente a tutti coloro che vogliono partecipare e approfondire questi temi.
Allora andiamo con il secondo stacco musicale.
As soon as you're born they make you feel small by giving you no time instead of it all. till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
E torniamo in diretta. E, allora, chi ha scelto questo pezzo?
L'ho scelto io, Andrea.
Ok, quindi Andrea, perché?
Working Class Hero di John Lennon, 1970. Secondo me è un pezzo niente che parla della pressione che hanno. Che hanno le persone, i giovani, i lavoratori, rispetto, diciamo, dall'infanzia in poi, ecco. E quindi
è un pezzo che ritorna spesso in radio, quando sì. Con la dinamica...
Sì, hanno fatto altri, hanno rifatto altri, dico.
Sì, però è anche è un pezzo che viene scelto da molti dei nostri ospiti, il nostro è un programma sul lavoro... E spesso, di sovente, gli ospiti scelgono questo pezzo, quasi che il lavoratore sempre di più venga identificato come una sorta di eroe dei nostri tempi, il che è in qualche modo anche un senso, parlando in questa puntata di questa tipologia di lavoratori, anche se, come dire, siamo un po' stanchi della narrazione del lavoratore come eroe. Ci piacerebbe poter parlare di lavoratori come del lavoro, come di un pezzo della propria della vita di chi di qualsiasi essere umano, senza che venga percepito per forza come un eroe quello che ritorna per esempio a casa, riesce a tornare a casa dopo il lavoro, ecco. E invece spesso sembrano tematiche lontane.
Sì, però diciamo il titolo è quello, poi in realtà il tema è la pressione, no? La pressione sociale su quello che gli altri si aspettano che tu sia, in realtà poi in realtà più, diciamo, più genericamente. Però è molto significativo, secondo me, è vero che è stato scritto insomma, molto prima di, non molto prima di quando nascessi, ma poco prima che nascessi io, però forse sai, poi gli artisti hanno questa qualità, no? Riescono a
tradurre,
magari ad anticipare delle robe. Io penso che il mondo degli anni 70 era certamente, l'inizio degli anni 70 era certamente diverso, no? Esiste un altro tipo di lavoro, però anche per il mondo successivo l'idea che ci fosse una pressione, no, sulle persone per rappresentare quello che gli altri volessero, no, che loro fossero, cioè, se, pure farvi diventare qualcosa diciamo di predeterminato, che sia una delle cose che vuol dire questa canzone, insomma. Quindi sì, però effettivamente anche per quello che viene fuori anche dal nostro spaccato, purtroppo si crea quella situazione, anche tutte le persone che cercano di mettere insieme un reddito sufficiente per tutto il giorno, questa è una delle cose sulla quale spesso non si riflette, cioè sono tante persone che sono autonome e dipendenti che, quindi, per riuscire a mettere insieme un reddito magari fanno tante cose nello stesso giorno, non sempre in regola.
Quali sono le nuove frontiere del Nidil, Andrea?
Ma oddio, guarda, sai, io spesso rifletto sul fatto che il nostro nome, no, lo che ha spiegato Mattia prima, cioè nuova identità di lavoro, sia anacronistico oggi, no? Da una parte, perché dice nuove di che? Cioè nuove nel senso che molto di quello che c'è oggi c'era già, quindi non c'è nulla di nuovo, diciamo, eppure c'è, nel senso che i problemi che avevamo 20 anni fa quando nasciamo noi sostanzialmente rimangono, quindi non c'è più del nuovo, in realtà il nuovo c'è sempre. E ogni tanto vengono fuori le nuove frontiere. Credo che una delle nuove frontiere di oggi sia sicuramente il lavoro attraverso piattaforma, che, come dicevo, provo a dire prima, prende la forma del corpo, no? Che trova, nel senso, trova lo spazio per poter diciamo adeguarsi ad una situazione nella quale il mondo del lavoro è già piuttosto ristrutturato e ne utilizza tutte le debolezze che fa discapito del lavoro. Quindi sicuramente il lavoro su piattaforma. Poi abbiamo oggi un nuovo mondo, che è quello dei lavoratori dello sport, su cui credo che ci sarà molto da fare nei prossimi anni, nel senso che sono entrati, anche se in maniera molto disorganica e non come ci sarebbe piaciuto, nel mondo del lavoro, perché sono finalmente diventati veri e propri lavoratori, anche se appunto molti di loro con forme di lavoro atipico, quindi o in collaborazione o con partita IVA. E però sono quelli per i quali, perché ai quali le persone fa la domanda: ma questo perché è un lavoro? Ma certo che lo è per molti degli istruttori, dei nostri figli o di noi stessi, quando andiamo in una palestra, in una piscina, in un'altra attività sportiva, quello sembra un divertimento, nella realtà dei fatti per quelle persone è un lavoro su cui costruiscono la propria esistenza. Il problema è che oggi l'hanno fatto, fino ad oggi l'hanno fatto, e purtroppo per un po' continueranno a farlo, perché le tutele costruite non sono sufficienti, in condizioni contrattuali, economiche, anche previdenziali, di diritti diciamo non adeguate alla realtà.
Andrea, quindi, perdonami, sono Vania, ti riferisci all'ultimo
sì, alla riforma del maggio, del lavoro sportivo, sì.
giugno,
la riforma che è entrata in vigore il 1° luglio,
okay. Quella che in qualche modo prova a dare una specie, sì, uno pseudo contratto ai lavoratori, come sì, dicevi tu, dello sport, che però rimangono, se mi posso permettere, quasi con le condizioni precedenti, perché
sì,
comunque hanno
sì,
un tetto
sì,
massimo esatto, di guadagno a cui poter arrivare, esentarsi.
Diciamo, da una situazione in cui per esempio non avevano in assoluto previdenza, oggi il versamento previdenziale c'è, ma soltanto al raggiungimento di una determinata soglia, per la metà del reddito, diciamo, ottenuto e al superamento di determinate soglie. Siamo, come al solito succede nel nostro paese, in cose fatte un po' a metà, no? Per cui la riforma entra in un modo, poi subisce varie modifiche, alla fine quando entra in vigore non sai neanche se è una buona, in assoluto una buona notizia, oppure se ti devi di nuovo mettere l'elmetto, perché no? Sì. Quello che viene giù è peggio di quello sì. che c'era prima. Ecco, direi peggio no, però certamente si sarebbe potuto fare molto di più.
C'è molto da lavorare sicuramente. Gli altri lavoratori di cui non abbiamo parlato sono comunque i lavoratori intermittenti che troviamo in quasi tutte le aziende ormai, no? Che passiamo dalle in-house piuttosto che alle compartecipate, piuttosto che aziende private, che piuttosto che assumere direttamente una persona per le svariate motivazioni, magari un in-house, una compartecipata perché ha un vincolo nel bilancio per quanto riguarda le assunzioni, mentre un lavoratore interinale non va nella voce dipendenti, piuttosto che magari una ditta privata che preferisce non avere i costi della previdenza di quel lavoratore e avere anche una libertà maggiore di interrompere quel rapporto di lavoro senza aver vincoli, insomma, e dover rispondere di quello. Quanto sono diffusi, se potete, insomma, chi di voi tre vuole rispondere, quanto sono diffusi oggi nella realtà lavorativa italiana?
Ma allora, sui numeri il lavoro in somministrazione ex interinale, perché poi ha cambiato nome, ma è rimasto la stessa cosa ovviamente, cioè il lavoro attraverso le agenzie di somministrazione riguarda circa, ma scontati, nel senso che poi diciamo stiamo parlando intorno a 500.000 lavoratori in Italia, dei quali circa 130.000 con rapporto a tempo indeterminato e l'altra parte con rapporto a tempo determinato, che talvolta, come anche per il lavoro dipendente, diciamo a termine, non è soltanto per l'interinale, possono avere rapporti di lavoro che durano un giorno, una settimana, un mese, che peraltro cosa, diciamo, peraltro su cui il governo è intervenuto liberalizzando ulteriormente. Quindi sì, diciamo ci sono ragioni giuridiche e ragioni di costo. Sulle ragioni di costo, in realtà, in linea generale, il lavoro di somministrazione dovrebbe costare pari, se non di più, perché vige il principio di parità di trattamento e ci sono una contribuzione, diciamo, ulteriore. Dal punto di vista giuridico, i vantaggi sono invece per l'impresa abbastanza rilevanti, dal punto di vista dell'impresa cosiddetta utilizzatrice, no? Cioè, diciamo, la società per la quale il lavoratore va a lavorare, perché effettivamente il rapporto di lavoro non si instaura direttamente con quell'azienda, ma si instaura con un'altra azienda. Quindi la diffusione di questa forma contrattuale è anche legata appunto a questo elemento, a questa dinamica, che oggettivamente, tra virgolette, deresponsabilizza l'azienda utilizzatrice. Questo è uno dei temi sui quali ci troviamo, come dire, che ci troviamo spesso ad affrontare nel rapporto con le agenzie, con i lavoratori. Ma poi, insomma, lo diranno penso meglio i miei compagni di Firenze, ma insomma, diciamo che noi abbiamo messo in campo in questi anni, sia per via contrattuale nazionale, ma insomma per l'azione che hanno svolto nei territori, Firenze da questo punto di vista è un punto nel quale il lavoro è stato fatto parecchio, di costruire anche elementi di rappresentanza. Cioè noi pensiamo che non se ne esca da questa cosa senza il protagonismo delle persone, no? Perché non esci da una situazione di difficoltà, di precariato, sai, di lunga permanenza, perché uno accetterebbe anche pochi mesi, no? Così, ma di lunga permanenza da lavoratore somministrato magari sempre nella stessa azienda, prima di essere stabilizzato, no? Quindi se ne esce costruendo e provando a costruire meccanismi di rappresentanza e dei lavoratori stessi, cioè con un protagonismo proprio, ecco, credo che questa sia la strada che abbiamo provato a intraprendere. Dopodiché il problema del precariato ovviamente non finisce neanche purtroppo solo con quelli di cui abbiamo parlato adesso, perché poi non so, i lavoratori a termine in Italia sono 3 milioni, cioè le persone che hanno un rapporto di lavoro a termine sono 3 milioni, di cui una parte appunto sono lavoratori somministrati, e il lavoro povero purtroppo riguarda anche coloro che magari hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma che non so, hanno un part-time orizzontale a 15 o 20 ore, magari spezzato, no? Per cui durano, iniziano a lavorare, poi staccano e poi riprendono, no? Cose folli che purtroppo vediamo ancora. Quindi purtroppo stiamo parlando di una situazione, di una realtà a varie sfaccettature complesse a vari gradi di gravità. Ecco, no, dai, diciamo, ne abbiamo parlato all'inizio, da iper precari a quelli, come dire, che hanno una condizione, che almeno hanno un contratto di lavoro, ecco, per essere, per che però vivono sostanzialmente, sono le varie facce di questo mercato del lavoro malato che abbiamo nel nostro paese, al quale bisognerebbe dare una risposta.
Giulia, si riesce a costruire questa, questa rappresentanza?
Ci si prova. Ci si prova e in alcuni casi ci si riesce. Devo dire che in questi anni, insomma, lo accennava adesso Andrea, e a Firenze abbiamo provato a fare un bel lavoro su questo, un grande lavoro, insomma, sulla costruzione di rappresentanza all'interno delle aziende. L'abbiamo fatto, abbiamo fatto almeno 13 RSU, quindi l'elezione vera e propria di delegate e delegati dei lavoratori in somministrazione. L'abbiamo fatto in tante aziende diverse, di settori diversi, spesso anche grazie alla collaborazione con le altre categorie della CGIL, quindi provando prima ad intercettare questi lavoratori, grazie anche all'aiuto appunto delle delegate, dei delegati, dei lavoratori diretti, delle aziende, e poi anche grazie, insomma, ai lavoratori stessi in somministrazione che ci hanno contattato e che ci hanno chiesto in qualche modo di rispondere a delle loro esigenze. Ci si riesce, è difficile, non è facile, perché è chiaro che i lavoratori in somministrazione, lo diceva bene anche Andrea, spesso vivono una situazione di ricattabilità, perché chiaramente hanno rapporti di lavoro a termine. Mi veniva in mente che di questi rapporti di lavoro a termine, di questi 3 milioni, il 15% pare che siano rapporti di lavoro di un giorno. Quindi, insomma, ci possiamo immaginare quanto senso di precarietà, no? e di frustrazione, di difficoltà di pensare di poter intervenire sulla propria situazione lavorativa possano vivere questi lavoratori. Senza contare anche che il lavoro in somministrazione, io tra l'altro lo conosco anche per diretta esperienza, perché vengo dal mondo della somministrazione, anche nei posti di lavoro dove, diciamo, ha una visibilità più lunga, quindi ci sono contratti più lunghi, addirittura magari a tempo indeterminato, fa sempre sì che ci sia un sentimento di disparità rispetto a quei lavoratori che sono invece direttamente assunti, i tuoi colleghi che lavorano magari vicino a te e che contribuiscono come te chiaramente poi al lavoro, al profitto che viene fatto in quella realtà. È un passaggio fondamentale, però, la costruzione di rappresentanza. Io credo che si debba passare da lì, cioè i lavoratori per primi oggi devono prendere coscienza che ci si deve mettere in gioco, cioè non ci viene regalato niente, non possiamo aspettare che qualcuno risolva le nostre problematiche se per primi non si prova però a prenderci delle responsabilità e a metterci anche la faccia, a mettersi in gioco, a rischiare, perché chiaramente il nostro obiettivo è sempre quello di far sì che queste persone vengano tutelate nell'esercizio della propria rappresentanza. Però è chiaro che per loro chiaramente questo è uno sforzo in più e va anche riconosciuto, a partire anche, per dire, dalla esigibilità poi di questo diritto, cioè dal fatto che poi effettivamente devono prendere magari permesso, quindi per loro si pongono delle difficoltà sicuramente in più, però è un passaggio necessario anche per allargare la consapevolezza all'interno di questo mondo del lavoro, quindi per allargare anche la consapevolezza appunto di tutti questi lavoratori, di quelli che sono i loro diritti, di quello che prevede per esempio il loro contratto nazionale, di quello che prevedono gli enti bilaterali rispetto appunto delle prestazioni che li riguardano in prima persona, che si parla di rimborsi per le spese sanitarie, rimborso per l'asilo nido, che sono tutte prestazioni che abbiamo ottenuto grazie alla contrattazione e che adesso tra l'altro sono in discussione perché siamo in una fase di rinnovo del contratto nazionale, no? E quindi si devono interessare a questo, devono essere i primi che vengano a bussare alle porte del sindacato, sapendo e devono sapere che c'è una categoria che li rappresenta.
Quindi partiamo da questo, che molti magari... molti dei radioascoltatori, ma dei lavoratori che ci ascoltano non sanno, c'è un contratto nazionale.
Cioè, sì, c'è un contratto nazionale, il contratto nazionale della somministrazione, sì.
Che, interviene su tutta una serie di prestazioni, come dicevi te, di tutele, laddove il contratto, inevitabilmente un contratto, nella maggior parte dei casi a termine, appunto, la collaborazione finisce, ecco, interviene come paracadute sociale, ecco.
Sì, beh, in realtà diciamo il contratto della somministrazione va a normare per alcune parti specifiche proprio il tipo di contratto e per altre rimanda poi invece al contratto di quello che si chiama l'utilizzatore, cioè l'azienda presso la quale poi si presta effettivamente l'opera, no? Quindi la verità è che c'è una parte importante, che è quella che riguarda la parità di trattamento, che ci dice che chi opera con un contratto in somministrazione deve essergli applicato in tutto il contratto nazionale di riferimento che viene applicato ai suoi colleghi. Né più né meno da un punto di vista, diciamo, economico, ma anche da un punto di vista di diritti. E poi il contratto nazionale della somministrazione interviene invece a normare quelle specificità del contratto, che quindi, diciamo, poi si vanno a contrattare proprio insieme alle associazioni di rappresentanza delle agenzie, quindi a partire dagli enti bilaterali fino appunto a quello che accennava un attimino ora Raffaele, ovvero il fatto che ci sono anche una sorta, diciamo, di paracadute per chi ha un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia, ma si vede concluso quello con l'utilizzatore, quindi la missione con l'utilizzatore. Questo fa sì, il contratto a tempo indeterminato con l'agenzia fa sì che questi lavoratori abbiano un periodo coperto da un'indennità piuttosto simbolica, diciamo, però diciamo che comunque ha un valore specifico, che è quello di spingere poi l'agenzia a provare a ricollocarti su altre posizioni, ecco. E comunque è anche un paracadute economico, diciamocelo, perché ha delle indennità che vanno dai 1000 euro lordi agli 800 euro lordi, ora non entro poi nello specifico, che però permettono anche a questi lavoratori di prendere, avere un po' di tempo per provare a trovare un'altra collocazione. È chiaro che poi nel rinnovo del contratto si sta cercando di avere anche di strappare delle condizioni migliori, come si fa sempre quando si prova a fare un rinnovo contrattuale.
Allora Mattia, il punto è, stante la realtà del mondo del lavoro e di quella che abbiamo descritto, che è un pezzo importante della realtà del mondo del lavoro, si deve, prendendone atto, provare a costruire una rappresentanza, come diceva la Giulia, o intervenire con una politica sindacale volta ad una, il più possibile, ad una reinternalizzazione dei lavoratori, o entrambe le cose?
Ah, a me le domande le proprio a sega legato. Ma allora, intanto credo che, come diceva Giulia, il nostro messaggio è quello ai lavoratori di uscire dall'ombra e quindi di uscire anche dalle dinamiche di paternalismo sia aziendale che sindacale, perché non ultimo per un bel po' di tempo, e forse è ancora un po' in vigore in alcuni casi, c'è un po' quella mentalità per cui no, te sei precario, quindi aspetta, quando ti stabilizzeranno poi ti rivolgi al sindacato se vuoi fare attività, eccetera. Noi questa cosa abbiamo provato in qualche modo nel tempo, insomma anche prima di noi, non è che siamo arrivati noi fenomeni, bravi, spettacolari, hanno fatto tutto loro prima, niente, insomma nel tempo a fare uscire un po' di, cioè a costruire la rappresentanza, ma per dare anche il senso che certe cose si possono fare e non le stanno facendo gli eroi, per l'appunto, le stanno facendo persone normali che a un certo punto si rendono conto che c'è bisogno di dare una rappresentazione di sé, magari non per forza individuale ma anche collettiva, e si misurano tutti i giorni con i rapporti di forza, e nel caso del lavoro precario è complessa, insomma, è sbilanciata ancora di più. Poi la reinternalizzazione del lavoro. Beh, io penso che noi si debba sempre fare una riflessione sulla logica da una parte e sul buon senso rispetto alle proposte, no? Cioè, noi abbiamo vissuto questi 30 anni che hanno visto uno sviluppo importante del neoliberismo e che quindi ha mercificato il mercato del lavoro, dando un valore maggiore più alla prestazione in sé che a quello che era, come posso dire, la contropartita del lavoro, no? L'identità, la posizione, la dignità, l'umanità, la persona, con il denaro, in qualche modo. L'altro giorno mi capitava di leggere 2 o 3 pagine di Realismo Capitalista di Mark Fisher, e in maniera estremamente pessimista, del resto si è suicidato nel 2017, insomma, ti dice che questo è il sistema che è visto quasi come irriformabile e che in qualche modo vede la monetizzazione e mercificazione come lo strumento principale con cui agisce. Quello che noi possiamo fare è provare a mettersi nei panni di chi sta dall'altra parte della barricata, anche delle agenzie, anche dei datori di lavoro, e capire fino a che limite possiamo provare a ricostruire una rappresentanza tale e un rinnovato impegno, una rinnovata responsabilità, che credo sia la vera sfida, la responsabilità, in chiave democratica, ovviamente, perché non c'è democrazia se non c'è una presa di coscienza e un'azione in qualche modo diretta, no? Nella partecipazione. E quella possa essere, in una maniera, uno dei meccanismi che ci può condurre o ci può permettere di sognare e di cercare di arrivare ad un sistema dove si riesce a ridurre quella che è la flessibilità. Perché in qualche modo questa, lo dico a malincuore, però credo che in molti casi è inevitabile. Cioè, non credo che ci sia se non cambiamo radicalmente sistema, e oggi è visto dai più come una cosa piuttosto, come dire, irraggiungibile. Cioè, in qualche maniera un po' di flessibilità ci sarà sempre nel mercato del lavoro. Cioè, quello che probabilmente fa la differenza è se riusciamo a ridurlo, facendo sì che laddove un'azienda può, sulla base di una soglia, riuscire ad assumere direttamente il personale, lo faccia. Questo è, per esempio, prendendo un caso abbastanza rinomato, è la battaglia su Amazon. Amazon chiede una flessibilità che è settimanale, perché chiaramente la sua oscillazione di mercato non è quella di un'azienda classica, va bene? Quindi ti dice, ma noi abbiamo bisogno di flessibilità settimanale. Bene, allora facciamo uno studio, vediamo quanti contratti precari, e si parla di part-time verticale a chiamata, quindi una forma molto particolare, anche pochissimo conosciuta, e va per il nome di MOG, e in quel contesto lì diciamo, bene, ma se te hai una soglia fissa da anni, quella lì stabilizzamela. Perché me la tieni fuori dalla stabilizzazione precaria? E chiaramente a quel punto noi le mettiamo in contraddizione, perché vanno contro già quello che hanno detto loro. Però chiaramente lì c'è un tema poi dell'azienda che, attraverso questo tipo di meccanismo, riesce a fare ulteriore profitto, perché dietro la precarietà c'è un altro elemento. Lo rappresentava con un'altra accezione, ma la parola è quella: pressione. Cioè, la pressione a dover essere sempre disponibili, ad esserci sempre, a dare di più, a correre di più. E questo, purtroppo, nel mondo del lavoro, ma nel mondo in generale viviamo oggi, è un elemento che chi sta dall'altra parte della barricata, diciamo, gli caiba tanto. Quindi io la risposta sinceramente non ce l'ho. Penso che dalla relazione, dalla discussione, dal dialogo con le persone, sempre più persone si riesca anche a maturare delle posizioni, si riesca a fare sintesi meglio, e la battaglia per la reinternalizzazione è imprescindibile. Cioè, è la prima cosa che ci guida all'interno di un'azienda a fare un'assemblea. Però ci rendiamo conto che non c'è solo quella, cioè c'è qualcosa di più, e quindi forse a noi è chiesto, cioè a chi, diciamo, di professione, almeno per questo pezzo di vita, deve rappresentare, deve provare a rappresentare certe categorie di lavoratori, credo che non sia dato il privilegio di potersi soffermare su alcuni capisaldi quasi immediati come la reinternalizzazione, ma di provare a aggiungere qualcosa di più. E la sfida, in fin dei conti, penso sia questa. Sono stato molto vago, però...
Comprensibilissimo. Andiamo con l'ultimo stacco musicale e poi ci avviamo alle conclusioni. You kept it in the dark, the secrets of the heart, but finally they will have you all figured out. What makes you laugh and cry? They have it in their files, so they can add it up to your unique SP. After all is said and done, you'd much rather be left alone. Someone's got your number, someone's got your email, someone puts a name on your door, someone knows the things you've been longing for. All the digits are to let you, they got it all mapped out for you. Someone puts a price on your head, in diretta. Allora partiamo dal pezzo. Chi lo ha scelto?
L'ho scelto io, ma mi fa gestacci.
No, non è stato unanimemente apprezzato, però va bene. Insomma, ne prenderemo atto, tenendo presente che in tutto questo l'unica che non ha scelto un pezzo è la Giulia, quindi, come dire, c'è tutto un discorso da fare sulle
quote rosa.
No, al di là delle quote rosa, ma anche su la qualità della musica che ascolta la segretaria a questo punto, insomma.
Ah, no, vabbè, non sono proprio, diciamo.
No, allora, non possiamo non concludere questa puntata con un commento rispetto al mondo che ci sta intorno, a quello che sta avvenendo nel mondo, che non può non avere delle ripercussioni su ogni singolo essere umano, ma più in generale sui lavoratori e sul mondo del lavoro. Quindi parto da Andrea, un giudizio su l'ennesimo fronte di guerra, un fronte di guerra che non si è mai concluso, con con alti e bassi, ma insomma che sembra vada verso un'escalation importante. Ecco, qual è la posizione della CGIL rispetto a questa vicenda specifica?
Vabbè, la posizione della CGIL penso sia nota, insomma è stato anche dal parco di San Giovanni Maurizio Landini ha condannato l'attacco di Hamas rispetto insomma, a quello che è avvenuto. Ovviamente siamo in un contesto nel quale la guerra sotterranea o esplicita non si è mai fermata, no? Quindi non è una questione di distinguo, come molti dicono, ma è evidente che lì siamo in una situazione drammatica, con una risoluzione dell'ONU non applicata, con persone costrette a mille cecchini. Questo non giustifica ovviamente la violenza, ma è uno dei fronti che non si è mai chiuso, diciamo, della storia della fine del Novecento e dell'inizio del 2000, insieme ad altri che invece sembrano, come dire, aprirsi di nuovo, e sembra quasi che il mondo si stia squilibrando, no? Cioè si sia sostanzialmente una specie di vaso di Pandora, non ci sia il tappo, ecco, un po', no? Si sia un po' stappato, e quindi vengono fuori conflitti e situazioni che riguardano questioni etnico religiose tra virgolette, perché poi insomma io le guerre di religione sono sempre state guerre di potere. Esatto. E quindi, come dire, non è un tema di religione o di altro, è un tema di gestione del potere, e da una parte, dall'altra situazioni invece di volontà di predominio su aree regionali o diciamo più larghe del mondo, con quello che sembra almeno esserci in questo momento una sorta di una riapertura di vecchi conflitti con nuove guerre che si aprono. Penso alla questione, no, del Nagorno-Karabakh, che sarà abbastanza, cioè se ne è parlato un po', però insomma, sostanzialmente la regione sotto il Armena invasa dall'Azerbaigian, ma in realtà gli armeni erano difesi dai russi che non hanno mosso un dito, no? Cioè tutto questo è abbastanza, come dire, evidente rispetto al fatto che ciascuno, oppure la vicenda della Serbia e del Kosovo, no? O altre che si stanno realizzando e delle quali non abbiamo neanche notizia o sufficiente informazione o sufficiente conoscenza per poterle giudicare. Diciamo, mi pare che si stia riaprendo un po' il vaso di Pandora, ecco, e questo mi preoccupa tantissimo, perché alla fine a pagarla sono i cittadini, i lavoratori.
Esatto,
non è che,
volevo esattamente dire questo. Ah. Chiedo anche a voi, a Giulia e a Mattia, insomma, non ci si chiede, e sarebbe sbagliato chiederci da che parte stare. La CGIL tutta è sempre stata inequivocabilmente dalla parte della pace, lo è stata per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, lo è sempre stata nei confronti di quello israelo-palestinese, quindi però è chiaro che una vicenda così, l'ennesimo fronte di guerra, ci impone di prendere e di ribadire quella che è la posizione a favore della pace, senza se e senza ma.
Sì, sicuramente sì, ce l'abbiamo fatto anche scendendo in piazza sabato, l'abbiamo fatto a fianco infatti di associazioni che dicono proprio questo, e credo che lo faremo ancora ci saranno sicuramente prossime manifestazioni alla quale la CGIL credo che culturalmente parteciperà, aderirà, per dire no, basta, c'è il fronte del reinvestire così tanto sugli armamenti, cioè ci deve mettere in guardia sicuramente tutti, cioè diciamo che questo è un problema mondiale a questo punto, no? Che ci riguarda, che ci sembrava lontano e che invece si riavvicina prepotentemente, rispetto alla quale secondo me non è che la CGIL è contraria, i cittadini sono contrari, la gente è contraria, vogliamo vivere in un mondo di pace, non in un mondo di guerra.
Mattia?
Ma diciamo che su questa, guarda, sottolineo che ha detto Giulia, le persone vogliono vivere in un mondo di pace, questa è la cosa più semplice, chiara e, e condivisibile che ci possa essere, che credo in fin dei conti accomuni veramente tutti. Oggi purtroppo accomuna quelle persone che sono in grado in qualche modo, per una questione di empatia, di sensibilità, di mettersi nei panni di chi vede la propria casa, insomma il proprio territorio bombardato, comunque assalito, e quindi fanno un esercizio che è, tra virgolette, di prima acchito da attori, ma in realtà poi è la cosa più semplice del mondo, provare a vedersi nei panni di qualcun altro. Quindi sì, cioè, siamo senza se e senza ma per la pace. E penso anche che sia veramente nel contesto odierno molto 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 difficile analizzare le situazioni come queste, perché vengono da lontano, sono influenzate da scelte molto lontane da noi e molto poco conosciute, per cui ecco, credo che il sentimento delle persone comuni che non hanno, diciamo, ruoli di potere o decisionali, o che non stanno in contesti decisionali, sia proprio quello di rifarsi al sentimento e più semplice e più condivisibile, che è quello lì della pace.
Chiudo con una nota di colore, due note di colore che, come dire, provano a stemperare un po' i toni di questa conclusione. Uno, facendo gli auguri a Lavania, oggi è il compleanno della Vania.
Auguri.
Insomma,
auguri.
Grazie.
E poi Giulia Tagliaferri ha sudato oggi in radio, quindi è anche quello è un evento da ricordare.
Ho fatto finta,
ora si fa l'analisi della maglietta.
Benissimo, allora grazie a tutti, grazie ad Andrea e a presto. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, a presto.
Ciao, grazie.
E grazie ai nostri ospiti, grazie a Giulia e grazie a Mattia. Grazie mille.
Grazie.